Vorrei andare alla domanda di Mina, che abbiamo anche pubblicato sulla pagina radio, quindi non leggerò tutta la storia perché è un po' lunga. Poi diversi di voi fratelli avete già risposto, quindi conoscete la storia. Però in due parole si tratta del fatto che una sorella che si chiama Mina ha detto che ha avuto un confronto abbastanza
Vivace.
vivace con una moglie di un pastore sul soggetto della decima, perché Mina diceva che la decima non è obbligatoria, era nel Vecchio Testamento, e la moglie del pastore ha detto: ma come no, serve per comprare le sedie nella chiesa, per comprare strumenti musicali, è un dovere dare alla chiesa, sostenere queste spese nella chiesa. Poi ci sono altri dettagli che hanno incluso in questa discussione, però andiamo a questo punto principale, Giuseppe. La decima è obbligatoria nel Nuovo Testamento o no?
Sì, è obbligatorio. Io ho sempre pensato che non era obbligatorio, che essere guidati dallo Spirito, anche se io tutta la mia vita di missionario, più di 50 anni, l'ho sempre, sempre messa da parte, perché la decima, cioè, no, a nessuno piace dare la decima, perché sa, il mondo ci crea, il mondo ci fa diventare egoisti, quindi.
Ma a nessuno piace dare soldi in generale, perché i soldi ci servono a noi.
Sì, ma neanche, cioè, diciamo la verità, non ci piace neanche dare a Dio, perché siamo egoisti e basta. E siamo tirchi, cioè il mondo ti rende. La prima cosa che il missionario deve insegnare alle pecorelle è non essere egoista. E io ho sempre detto che davo la decima perché amavo Dio e secondariamente che Dio mi benediceva. Però non era obbligatoria. Sapevo anche che Atti capitolo 2, Atti capitolo 4, però si vendevano anche le case per darla alla Chiesa. E io dicevo almeno la decima vogliamo darla, non possiamo essere più tirchi del Vecchio Testamento, però non è obbligatorio. E mi sono sbagliato, perché poi Gesù mi ha dato una scrittura e mi ha detto che non è vero.
Quale, quale?
È Matteo 23.
Matteo 23, sì?
23.
23, 23. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre. Matteo 23, 23.
Ecco, quindi Gesù sta dicendo, non sta dicendo farisei non dovete pagare la decima, sta dicendo questo dovete fare. Però il messaggio è non trascurate le altre. Il messaggio non è non pagate la decima, questo dovete fare, ma non trascurare le altre. E siccome Gesù sta sgridando i farisei, ecco che arrivano i tirchi e gli egoisti, e dico, ah, sono i farisei che pagano la decima, io non sono fariseo, non la pago. E no, tu sei peggio dei farisei. Perché Gesù ha detto questo dovete fare, non tralasciare il resto. Va bene?
Sì, ti leggo.
Ma grazie a Dio che no, nella nostra chiesa non è che possiamo lamentarci, che ci sono fratelli dolci, po pochi però dolci, che aiutano la missione.
Ti leggo alcuni messaggi che i fratelli hanno scritto, ma essendo in tanti, hanno scritto anche messaggi molto lunghi, ti leggo solo un po' da così,
Sì, più o meno già sappiamo, sì.
per vedere cosa pensano i fratelli. Salvatore dice: Dio ama e benedice un cuore generoso e allegro nel donare. Gesù dice: date e vi sarà dato. Luca 6,38. Le decime o offerte vengono concepite per sostenere la Chiesa nelle missioni di evangelizzazione e per aiutare il fratello o la sorella che sono orfani, vedove, che sono nel bisogno.
Sì, le sorelle con i bambini, cioè, sappiamo, il Signore ci ha benedetto che abbiamo un fondo per quello, che viene dalle decime.
Poi Nika dice che la chiesa edificio non è scritturale, è per questo che quella moglie del pastore hanno questi problemi: affitto, luce, acqua, gas, le tasse sugli immobili, poi il pastore che deve anche lui vivere. Quindi dice: se tu hai scelto di seguire una chiesa così, è normale che ti chiedono questi
È
soldi. E
normale.
se fai parte di quella chiesa, ti nutre con la parola di Dio e devi dare.
È logico, non è che puoi andare in ristorante e mangiare, però non lo paghi. Se vai nella chiesa che ti nutre, come dice Paolo, primo Corinzi 9, se vi diamo cose spirituali, vi sembra granché se mettiamo le cose materiali. Cioè, qui non è più il punto di questa chiesa di Laodicea, è chiesa fuori binario o no. E il punto è che chiesa appartieni. Se tu appartieni a una chiesa che può essere anche di Sardi, di Laodicea, una chiesa mezza morta, ma se appartieni lì, tu la decima la dai a Dio, non la dai al pastore. Poi se il pastore si comprerà un anello di diamanti o la userà per la gloria di Dio, questo è un problema tra lui e Dio, ma tu la dai a Dio. tu la dai,
okay,
la dai alla Chiesa.
Sì, ma tutti vogliamo avere quella tranquillità nel cuore che i soldi vanno per scopi buoni, per qualcosa di edificante, non sprecati.
Sì, sì, però non è una garanzia.
No,
cioè, tu lo dai a Dio e basta. Quando la vedova, così a Luca 21, ha dato le due spiccioli al Tempio, e il Tempio sappiamo era pieno di farisei, Gesù non è che ha detto,
vero.
Ridategliela indietro, ladroni. No, ha detto, l'ha benedetta per averla data.
Ah, vero.
Una vedova che gli mancavano i soldi, gli mancava il pane da mangiare, e Gesù l'ha benedetto.
Mm-hmm.
E gli altri davano monete di oro, eccetera. E Gesù... Quindi Gesù non ha detto che ha fatto male, l'ha benedetta, quindi tu la dai a Dio, poi sarà, se appartiene a una chiesa morta, tu la dai perché è la tua chiesa, se appartiene a una chiesa viva, tu la dai a Dio, cioè, non è tuo compito, non è che dai un'offerta, però dimmi cosa ne fai, come a volte mi dicevano a me quando ero nelle strade a evangelizzare, ma siamo sicuri che tu non sei un imbroglione? Tu guarda, la cosa più semplice è non dare niente, siamo amici come prima.
Mm.
Però se tu fai parte di una chiesa, non puoi andare lì con l'occhio malvagio e dire cosa fai con i miei soldi. Tu la dai e ti dimentichi. Questa è la legge di Dio, tutto il Vecchio Testamento. Infatti Malachia capitolo 3 c'era, Dio malediceva che non le dà. Una maledizione. Nel Nuovo Testamento la maledizione non c'è, però neanche ci sono le benedizioni. Vedi Anania e Safira, hanno sgarrato, Atti capitolo 5, mm-hmm, e siano li puniti. Cioè tu la dai a Dio, va bene?
E poi Nica cita 1 Corinzi 9, da 4 a 13, sono diverse scritture che parlano di questo soggetto, e dice Nica, la scelta è tua, sprecare i soldi per un edificio o se vuoi darli per il Vangelo. Quindi da quello che ho capito io, tu Giuseppe dici che la moglie del pastore sì ha ragione che la decima deve dare alla chiesa, la chiesa deve essere sostenuta, ma non per le sedie, per l'aria condizionata, per gli strumenti musicali.
Ma se tu appartieni a quella chiesa lì, il pastore la guida. Se il pastore vuole comprarsi una Ferrari, spero di no, ma se appartiene a quella chiesa lì, si comprerà la Ferrari. Si comprerà due aerei privati, è giusto? No, è sbagliato. Però se tu appartieni a quella chiesa, la Bibbia ti domanda, ti comanda di sostenere la chiesa.
E se non sei d'accordo, cambi chiesa?
Se non sei d'accordo, cambi chiesa. Uh-huh. Ti fai una chiesa a casa tua. Però non puoi essere così egoista che il pastore, bene o male, quello magari vuole dormire tardi la sera e si sveglia mattina presto, ci sono anche quelli, e tu non gli dai niente, poveraccio, il pastore va a lavorare, d'accordo, ma il pastore dice però anche tu studiati la tua Bibbia, Dio.
E questo è un altro problema, perché la sorella Mina dice che il pastore sì, nel Vecchio Testamento doveva servire, i Leviti servivano nel Tempio, erano occupati tempo pieno con gli sacrifici di animali, pulire, però nel Nuovo Testamento il Tempio non esiste, il pastore può lavorare.
Come non esiste il Nuovo Testamento?
E non esistono quei sacrifici, quei lavori pratici. Non esistono.
Quali sacrifici?
Di animali del Tempio.
Sta parlando dei farisei, dei giudei.
Dei leviti.
Ah, ma parliamo della chiesa cristiana.
E lei dice che nel Nuovo Testamento il pastore potrebbe anche lavorare per mantenersi. No? Tu cosa pensi? No.
Ma scusa, se il pastore va a lavorare, chi è che ti prepara? Chi è che dirige la chiesa? No, questo è un discorso molto egoista, non si può parlare così. Che nel Nuovo Testamento, se tu vedi Atti, no, cos'era? 1 Corinzi 9, 2 Corinzi 9, 1 Corinzi 16, 1 e 2, è esattamente il contrario. Dice, ogni settimana mettete da parte, non c'era il Tempio, però c'era la Chiesa mondiale era il Tempio. Cioè, tutte le chiese fanno o dovrebbero fare progetti, mandare missionari di qui, missionari di là.
Sì, sì,
adesso noi abbiamo 4 persone fuori a evangelizzare, un viaggio di durerà circa una settimana, durerà. E il veicolo, una volta guidavamo, si è spaccato il motore, ho dovuto cambiare il motore. Cioè ci sono inconvenienti, un dentista, un dottore, non è mica solamente stampare un volantino che costa 2 centesimi.
Mm-hmm.
Cioè, quindi diciamo, il mondo ti inculca l'egoismo. Devi morire con un testamento per arricchire gli eredi. Nel Regno di Dio non è così. Nel Regno di Dio... dice abbandonare tutto e ogni chiesa deve essere autosufficiente, ogni chiesa deve condividere i soldi, il cibo, l'affitto. La nostra chiesa è suddivisa, che noi abbiamo migliaia di fratelli, suddivisa in comunità, in case, e ogni casa, ogni comunità, noi abbiamo la nostra qui, e ogni fratello deve avere la sua comunità, comunità o famiglia, quello che c'ha. E in quella comunità, in quella casa, condividere i soldi, condividere il cibo, condividere le spese. Cioè, come dice, condividere, se uno gli serve il dentista, tutti pagano il dentista. Naturalmente non è che il pastore può pagare le 1000 case che sono in giro, figurati, ci vorrebbe milioni di dollari. Però ogni casa dove abiti, ciascuno deve condividere, se siete in 2, in 3, in 5, in 6, condividete quello che avete, come dice Atti 2,44. Tutti quelli che credevano erano insieme, avevano le cose in comune, si vendevano i beni, le possessioni, le condividevano tra tutti secondo i bisogni di ciascuno. Questo si riferisce ad ogni casa, ogni comunità. Per questo che meno mi piacciono le chiese di 30 persone, 40 persone, una comunità di 50 persone, come fa a finanziarle? E quindi come fa a mangiare insieme 100 persone? Invece una chiesa di 12, di 10, di 9, poi riesce a farlo.
Sì, sul fatto che il pastore dovrebbe lavorare, penso io, che se ci sono chiese dove il pastore tutto quello che fa è fare una predica ogni domenica e durante la settimana non fa niente, ok, sì, può andare a lavorare. Ma un pastore è vero che durante la settimana tutti i giorni i fratelli lo chiamano per assistenza, per aiuti, e deve andare a aiutarli. È un pastore che cerca sempre persone nuove per evangelizzarli, portarli a Cristo. Quello non ha tempo di andare a lavorare durante la settimana. Già lavora, cioè, a tempo pieno.
Se uno, predica, fa una predichiera la domenica, può anche farlo quello. Però se uno ha tempo pieno, come dovrebbe essere, sì, e non può andare a lavorare. Infatti dice Atti 6, versetti 1 e 2, dice non possiamo lasciare l'opera di Dio, la preghiera, per accudire alle mense. Cioè non possiamo lasciare perdere la preghiera e l'evangelizzazione per andare a lavorare e fare quattro soldi. Mm-hmm. Paolo ha detto in Atti 20, con le mie mani io mi sono guadagnato da mangiare.
Sì.
Ecco, allora uno dice, usa questa scrittura per dire il pastore vada a lavorare, Paolo lo faceva. Paolo non lo faceva, questo Paolo lo faceva solo quando pionierizzava, quando fondava una nuova chiesa. Allora, come detto ai Corinti, quando sono venuto da voi, non ho chiesto niente a nessuno, quelli di Macedonia mi hanno finanziato. Cioè, quando tu pionierizzi una chiesa, all'inizio tu paghi per la chiesa, paghi per la gente, gli offri da mangiare e non ricevi niente. Quindi Paolo, sì, quando pionierizzava, lavorava, faceva tende, però è una cosa provvisoria. Ma quando la chiesa è solida e si fonda, e dopo i fratelli tutti devono uscire, la chiesa di Corinto, la chiesa di Colosse, devono uscire dal loro egoismo mondano e cominciare a pagare le decime come minimo. E chi voleva, si vendeva la casa, si vendeva il terreno. Io non ho mai chiesto a nessuno di fare questo, però se uno lo vuole fare può farlo. Nella Bibbia lo facevano. Quindi scegliere, o la decina del Vecchio Testamento che Gesù in Matteo 23:23 la comandata è ancora valida nel Nuovo, oppure Atti capitolo 2 e capitolo 4 si vendevano le case. E così è una legge per voi, una legge per me, una legge per tutti, questa è la legge di Cristo.
Quello che ha detto di Paolo, che lavorava per un periodo per mantenersi, credo che veramente è stato un periodo breve perché lui viaggiava sempre.
Ma logico.
Come faceva ad avere un lavoro stabile, lavorare tutti i giorni, se lui viaggiava tutta la sua vita per fare missioni?
Quando ha detto con le mie mani, io ho provveduto i miei bisogni e quelli che erano con me, Atti capitolo 20, dicevo quando pionierizzava le chiese. Quando pionierizzava, lui gli piaceva portare quattro soldi da dare ai poveri, ma quando la Chiesa si organizzava, la parola parla chiaro, e chi seminerà scarsamente, mieterà scarsamente, no?
E lo vediamo quello che diciamo di Paolo, lo vediamo in Filippesi 4, 15 e 16, vediamo che Paolo viveva di offerte, dice, anche voi Filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli. Anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. Filippesi 4, 15 e 16.
Quindi oggi c'è questa storia della Odissea, ci sono le idee molto confuse. Con la scusa che ci sono dei mercenari, dei falsi pastori, dei diavoletti, Vangelo prosperità, che vogliono comprarsi l'aereo privato, non voglio dare niente a nessuno. Ma attenzione che non sono mica tutti mercenari con l'aereo privato. Ci sono anche i missionari veri, i pastori veri, ci sono anche le chiese vere, ma anche se tu tu scegli, tu decidi di stare in una chiesa a mezzo cuore, mezza Sardi, mezza Laodicea. Se quella è la tua chiesa, non puoi mormorare, non puoi lamentarti, non puoi dire mio pastore egoista, non gli do niente. Ma allora tu vai a casa tua, fai la tua chiesa, studiati la tua Bibbia, quando sei ammalato prega tu per gli ammalati, quando c'è qualche possessione spirituale, qualche diavolo che dà fastidio alla tua casa, caccia i tuoi demoni, e non sono capace. Ma allora trovati una chiesa che è capace e semi una cosa spirituale, però tu devi evitare una cosa materiale. Ma è così che funziona. Il regno di Dio, mica vado al regno di Dio e dico, guarda, qui non c'è tempio, io non do niente, ma lascia perdere il tempio. Il tempio adesso, prima ce n'era uno a Gerusalemme, adesso il tempio molto, molto più grande del tempio di Gerusalemme, molto più costoso, è il tempio della Chiesa di Dio mondiale, locale, cittadina, regionale, va bene?
Sì, e poi se veramente studiamo le epistole di Paolo, troviamo tante altre scritture dove lui parla del dare e che lui viveva di offerte. Sempre in Filippesi 4, verso 18, dice: sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato. Quindi lui viveva da quello che riceveva.
Amen.
Poi c'è la scrittura di 1 Corinzi 9, 14, dove Paolo dice chiaramente che il pastore non deve avere un lavoro fisso, ma vivere dal Vangelo. Dice: similmente il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. 1 Corinzi 9, 14.
Certamente, certamente. Oggi c'è questa storia che, siccome c'è la chiesa dell'Odicea, la chiesa in apostasia, alcuni egoisti usano questa scusa per dare niente a Dio. Ma va bene, però quando avrete bisogno Dio non vi darà niente. Perché dice, mieti come semini. Cioè adesso quelli dell'Odicea sono diventate le pecorelle, non i pastori. Sono le pecorelle, certe pecorelle, che vogliono solo essere nutrite, saziate, che qualcuno gli predichi il Vangelo, che qualcuno preghi con loro quando sono ammalati, preghi con loro quando divorziano, quando sono ammalati e tutto, ma il pastore vada a lavorare. Ma questo qui è una dottrina del diavolo, scusa. Poi ripeti un po' la scrittura.
Quale? Di 1 Corinzi 9? Verso 14. Il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo.
A me, cioè, a nessuno piace dare soldi.
No.
E la maggioranza di noi neanche a Dio. Dio vada a lavorare.
Ma Dio lavora tutti i giorni.
Hai capito? Gesù, dai l'esempio, vai a lavorare e porta soldi. Attenzione all'egoismo, perché prima o poi, sai, c'è gente che se va nelle chiese si nasconde l'ultima fila, non si fa vedere, così non deve dare niente.
Guarda che...
Ma quando avrai bisogno Dio ti darà niente. Tu vai in una chiesa per 2, 3, 4 anni e nessuno ti conosce, silenzio. Teniamoci i nostri soldi, Anania, sì, giusto, Safira, facciamo così. Ma guarda, quando prima o poi mieti quello che semini, è l'anima abbondante che sarà benedetta.
Voglio dire che quando ero nel mondo avevo mio lavoro, avevo più tempo libero di adesso che lavoro per Gesù, e c'è molto più lavoro da fare, meno tempo libero, anche se non lavoriamo per soldi, ma lavoro c'è. E voglio dire che quella scrittura che tu hai citato, anche Roberto la cita, questo è il suo punto di vista, secondo Corinzi 9, 6 e 7. Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Ciascuno dia come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso.
Amen.
Secondo Corinzi 9, 6 e 7.
Amen.
E da quando ti ho conosciuto io, Giuseppe, tu sempre hai detto che la decima, le offerte, dobbiamo lasciarle libere. Ognuno deve dare dal suo cuore, come il Signore lo guida, perché non puoi forzare nessuno. Ed è proprio quello anche il punto di vista di Venus. La conclusione di tutto il suo messaggio, dice Venus, è che nessuno dovrebbe forzare i fratelli di dare offerte.
Certo.
Per questo si chiamano offerte, le offriamo.
Non l'abbiamo mai fatto noi.
Ma dobbiamo aspettare finché i loro cuori si aprono a questo, perché così piace a Dio.
Sì, se uno ci mette 90 anni a maturare, aspetti 90 anni.
Sì.
Se uno, se uno lo capisce la storia quando c'è. Però, attenzione, non ci sono più le maledizioni del Vecchio Testamento, no. Però non ci sono neanche le benedizioni del Nuovo. Rimani un'Anania e Safira che Dio, diciamo, sopporta. Cioè va al ristorante a chiedere l'elemosina invece di pagare il conto e mangiare come un signore. E allora, infatti, io ho visto solo benedizioni. dal primo giorno di mi sono incontrato un gruppo di non denominational e mi hanno insegnato poi a mettere a parte la decima. Mm-hmm. E poi se non cominci nelle piccole cose, poi ti farai fatica a decimare quando vendi una casa, vendi un terreno e finisci come Anania e Safira. Cioè bisogna decimare le cose piccole. Gesù ha benedetto la vedova che ha dato un'offertina in Luca capitolo 21, la benedetta. Non ha detto farisei, laodicea, no. Va bene?
Sì, sì.
Abbastanza?
Sì.
Altro?
No, va bene così. Abbiamo citato tante scritture, credo molto chiaro.
Poi alla fine se ognuno farà secondo il suo cuore.
Sì, è vero.
Sì, non è che la Bibbia, non è che i comandamenti del Vangelo cioè cambiano, se uno ha un cuore così, è mm-hmm. così. Allora Dio ci aiuti a avere il cuore di Gesù. Amen.
Amen.